Buongiorno a tutti, cari radioascoltatori. Oggi inizia la prima puntata di Uno sguardo sull'arte. Vi condurrò alla scoperta dei più importanti artisti italiani, figure di spicco della pittura e scultura che con le loro opere hanno segnato l'evoluzione della storia dell'arte italiana. Racconteremo aneddoti e curiosità sulla vita e le opere di questi artisti. Ho pensato di iniziare da un lombardo come noi, che ha segnato profondamente la storia pittorica della nostra nazione, il più contemporaneo dei pittori moderni, Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Nella seconda metà del 1592, il giovane pittore Michelangelo si trasferisce a Roma dal suo luogo di provenienza della sua famiglia, la città di Caravaggio. Gli anni della sua formazione sono ancora coperti da ombre ed incertezze, ma alcuni dati sicuri sono emersi. Il padre era maestro di casa dei marchesi di Caravaggio ed esercitava, seppur in maniera modesta, il ruolo di architetto. Il giovanissimo Michelangelo fu mandato a bottega a Milano presso il pittore bergamasco Simone Peterzano, un pittore di cultura veneta che si occupò della sua prima formazione tirocinio nel mondo della pittura. Sicuramente, come rivelato dal più grande critico ed esperto caravaggesco Roberto Longhi, il Caravaggio fu stimolato da altri pittori lombardi: il naturalismo dei cremonesi Antonio e Vincenzo Campi, la conoscenza delle opere di Lotto e dalle complesse esperienze dei bresciani Savoldo e Moretto. Che cosa rappresentano tutti questi esponenti della cultura lombarda per il giovane Caravaggio? Sono in effetti un'ottima fonte di ispirazioni. Tutti provengono da una matrice comune, detto il naturalismo lombardo. Questa base affonda le sue radici dai paesaggi di Leonardo da Vinci e si spinge fino alla contemporaneità di Caravaggio. In sintesi, una rappresentazione del mondo reale e fedele che spacca lo stanco ripetersi di schemi manieristici nei dipinti degli ultimi decenni del Cinquecento. Roma diventa il palcoscenico naturale di questa rivoluzione pittorica, con i giovani Caravaggio e i fratelli Carracci come attori protagonisti. Ma perché Roma? La città era in fermento perché nella città eterna vi erano attivi pittori tradizionalisti, nei grandi complessi decorativi, e sì, allo stesso tempo maestri più attenti alle nuove esigenze di carattere devozionale, come gli oratoriani, francescani e carmelitani. Inoltre cresceva la medio borghesia mercantile, che si contrapponeva alle famiglie nobili romane legate a doppio filo al soglio pontificio: i vari Orsini, Colonna, Barberini, Borghese e Mattei, per citarne alcune. Cosa ne consegue? Un rinnovamento di chiese e cappelle, ampie e ricche collezioni private. Thank you. Poco dopo il suo arrivo a Roma, già in possesso di un solido bagaglio figurativo, il Caravaggio lavora per 5-8 mesi nella bottega di Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d'Arpino, giovane e colto artista alla moda, allora impegnato in prestigiose imprese, come la decorazione del Palazzo dei Conservatori in Campidoglio. Inizialmente il Merisi dipinge per lui composizioni di frutta e fiori, opere ritenute di un genere minore, ma richieste dal mercato delle famiglie mercantilizie e nobili per le loro collezioni. Il rapporto si interrompe bruscamente e tra i due si innesterà una sorta di competizione, fatta di critiche taglienti e feroci. Non dimenticatevi però una cosa importante. Il Cavalier d'Arpino è una delle principali fonti storiche per noi critici d'arte. Grazie ai suoi scritti possiamo attribuire molte opere al Merisi. Infatti, il buon Caravaggio, per renderci la vita difficile, non firmava mai le sue opere. Un'altra figura importante per l'evoluzione artistica per Merisi è senz'altro il Cardinal del Monte, uomo di vasta cultura e amico delle famiglie più in vista della Roma di quel tempo. Lo stesso Cardinale era fine e colto collezionista. Sotto la sua ala protettrice, Caravaggio comincia una vasta produzione di quadri di piccole dimensioni, con a tema argomenti di carattere mitologico e allegorico, con allusioni alla caducità della vita, alla giovinezza o al disinganno. Tra queste opere ricordiamo Ragazzo con canestro di frutta, lo potete ammirare alla Galleria Borghese a Roma, Bacco malato, Testa di medusa agli Uffizi di Firenze e Canestro di frutta. Quest'ultima opera, una delle più celebri della carriera del Caravaggio, è esposta a Milano alla Pinacoteca Ambrosiana. Vi invito cordialmente ad andare ad ammirarlo dal vero nei locali della bellissima Pinacoteca milanese. Sfido chiunque a non voler allungare la mano e toccare quella mela segnata dal tempo, oppure passare le dita sulle foglie avvizzite dell'uva e sentire sulla pelle la loro consistenza secca. Chiaramente non fatelo, scatterebbero mille allarmi, oltre a mettere a rischio l'incolumità dell'opera stessa. Questa mia provocazione per dirvi come il Caravaggio fosse in grado di rappresentare la realtà seguendo quel filone lombardo del naturalismo. Perché quest'opera si trovi a Milano, vi chiederete? Perché fu commissionata dal Cardinal Federico Borromeo, il quale ammirava visceralmente l'opera. Fu sempre grazie all'interessamento del Cardinal del Monte che Caravaggio riceve l'incarico di dipingere tre tele per la Cappella Contarelli nella chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma. Sue prime opere pubbliche, non più confinate dentro una ristretta cerchia di collezionisti e di intenditori. Lo troviamo ancora forzatamente vicino al Cavaliere d'Arpino, a lui infatti fu affidata la decorazione della volta della cappella. La vocazione di San Matteo e il martirio del santo vengono collocate lateralmente, mentre San Matteo con l'angelo, dipinto due volte perché la prima versione fu rifiutata, al centro. Una breve parentesi. Io spero che da casa abbiate modo di recuperare le immagini delle opere. Cercherò comunque di proporvi una breve descrizione visiva e un facile commento critico per agevolarvi nell'ascolto. La vocazione coglie il preciso momento in cui Matteo viene chiamato all'apostolato da Cristo. Siamo all'interno di una semibuia taverna romana. Infatti, tutti gli astanti sono vestiti con abiti contemporanei del Merisi. Delle quattro figure intorno al santo, due sono nell'atto di contare i soldi recuperati dalle tasse, mentre due si svolgono di scatto verso il lato destro, dove irrompe la lama di luce che accompagna il Cristo. La mano di quest'ultimo indica il santo, il quale a sua volta si indica come a dire «Sta parlando proprio di me?». Molti studiosi hanno visto nel braccio di Cristo una sorta di continuità artistica con la mano di Dio che tocca Adamo negli affreschi della Cappella Sistina di Buonarroti. Accanto al Cristo Caravaggio dipinge San Pietro, alludendo alla mediazione della Chiesa tra il mondo divino e l'umano. La scena è pervarsa di un'atmosfera sacrale, messa in relazione con un ambiente che per allora a molti risultava reale e conosciuto, come se lo stesso osservatore fosse catapultato dentro l'opera. Questa è la vera rivoluzione artistica del Caravaggio. Per la prima volta, connotazioni realistiche compaiono in un'opera sacra esposta in pubblico. Dai toni fortemente drammatici è sicuramente l'altatera del martirio del santo, frutto di tre successive rielaborazioni. Da una composizione più classica e convenzionale, Caravaggio passa ad una in cui i gesti dei personaggi acquistano maggior vigore. In uno spazio profondo, attentamente inscenato, il carnefice colpisce il santo riverso il suolo, mentre una corona di astanti si ritrae inorridita. Se non fosse per l'angelo che porge a San Matteo la palma del martirio, diremmo che ci troveremmo davanti ad una rappresentazione di una rissa da strada con il morto. Potete immaginare lo scalpore che fece allora il pubblico, vedere rappresentata una scena sacra in un contesto così realisticamente violento. Chissà quante volte i contemporanei romani di Caravaggio avranno assistito a regolamenti di conti come questo, nei vicoli bui di una Roma seicentesca. Sublime l'utilizzo della lama di luce, che colpisce martire carnefice, di cui è evidenziata la possibilità di un perdono e successivo riscatto. Scriveva il critico Roberto Longhi a riguardo del martirio del San Matteo. Il Caravaggio la trasforma in un fatto di cronaca nera, ambientato in una chiesa romana del suo tempo. Il santo viene rappresentato già trafitto e rovesciato sotto i gradini dell'altare, mentre il suo omicida sta per dargli il colpo mortale. Tra il gruppo degli astanti ve ne sono alcuni timorosi, tra i quali figura lo stesso Caravaggio, con baffi e moschetta. Nell'aria scura che grava sul centro della scena si impone il nudo del carnefice, inciso fortemente d'ombre. È da notare la figura del giovane chierichetto alle spalle del santo, che ripete nell'atteggiamento la figura della medusa e del giovinetto morso dal ramallo. La pala d'altare della cappella, infine, è stata dipinta secondo un'iconografia abbastanza tradizionale, in quanto raffigura San Matteo in atto di scrivere il Vangelo, mentre riceve diretta ispirazione da un angelo apparso alle sue spalle. Nella prima versione rifiutata, invece, il santo è raffigurato non come un dotto, ma come un popolano semi-analfabeta, con l'angelo accanto a lui che guidava la sua mano nella materiale redazione del codice. L'opera, di immediato impatto e comprensione per la massa popolare, non corrispondeva ai principi di decoro della chiesa del tempo. Venne acquistata da un ricco collezionista per poi in seguito finire nei musei di Berlino. L'incendio causato dai bombardamenti bellici ne decretò la sua drammatica distruzione. Non è questo l'unico motivo di frizione tra parte dei vari committenti ecclesiastici e Caravaggio. Se da una parte la sua pittura e il suo genio lo consacrano nella cerca dei più importanti artisti italiani, il suo carattere e le sue idee sono stati motivi di scontro con i suoi prestigiosi committenti della Curia Romana. Stupiscono in maniera negativa le varie opere da lui dipinte, come la Madonna dei Pellegrini, che generò estremo imbarazzo, e Chiamazzo, come ci testimonia il Baglione, altro rivale pittore di Caravaggio, per le leggerezze compiute dal pittore raffigurando i due pellegrini inginocchiati alla Vergine con i piedi sporchi e abbigliati da popolari. Il più grave scandalo è la morte della Vergine, oggi esposta al Louvre a Parigi, dove il significato terreno del tema tragico della morte è richiamato con la massima evidenza, al fine di coinvolgere emotivamente lo spettatore. Molti dei contemporanei non seppero comprendere la solenne e commossa grandiosità dell'opera, giudicarono provocatoria l'atmosfera spoglia e dismessa. Non capirono il vero messaggio che il pittore voleva lasciare, di una Vergine come immagine di una chiesa sofferente, travolta da scandali e lontano dalla rappresentazione della spiritualità. Le sue radicali scelte iconografiche sgomentano e suscitano violente reazioni tra i suoi contemporanei. Mentre la sua fama cresce, nascono gelosie e contrasti negli ambienti artistici. Il suo contemporaneo anticonformistico, anche nella vita privata, e il suo temperamento irruento creano un alone di sospetto intorno a lui. senza contare i vizi, le risse da strada in cui spesso era coinvolto. Spada al fianco, portata più come status symbol che come esperto spadaccino, alternava lunghi momenti di lavoro ad altrettanti di pausa, passati tra taverne, bische da gioco d'azzardo e campi da gioco della pallacorda, una specie di gioco antenato del tennis moderno. In uno di questi campi, l'ennesima rissa, è il 26 maggio 1606. Due gruppi, armi alla mano, si affrontano per una banale contesa su un punto da gioco. Uno degli avventori rimane ucciso trafitto dallo stesso Caravaggio. Lui stesso, ferito al volto, è costretto a scappare da Roma con un'accusa a morte per contumacia che lo seguirà per tutta la vita. Ha così inizio la tragica odissea degli ultimi anni dell'artista. Continuamente fuggiasco da Napoli, alla Sicilia e a Malta. Ciascuna delle tappe segnate da altrettanti capolavori, tra cui le sette opere di misericordia per la chiesa del Monte di Pietà a Napoli, la decollazione del Battista alla Valletta nell'isola di Malta, resurrezione di Lazzaro a Messina, Natività con i Santi Francesco e Lorenzo nella chiesa di Palermo. Nulla di tutto questo lo può salvare. Braccato da gendarmi pontifici e sicari pagati per il suo omicidio di vendetta da parte della famiglia dell'ucciso, troverà la morte per febbre malariche sulla spiaggia di Porto Ercole, il 18 luglio 1610. Finisce così in modo così tragico la vita di un immenso artista, lontano dalle sublimazioni del sacro a cui i suoi contemporanei erano abituati, la pittura di Caravaggio sconvolse committenti, pubblico e critici, con immagini di un realismo tali da non lasciare dubbi sull'umanità delle sue figure. Invece di innalzare lo sguardo dell'uomo verso il divino, le scene dipinte portano il divino del mondo degli umani, un mondo fatto di corpi, muscoli, di frutta bacata, di imperfezioni, di volti contratti, di passioni, di dolori e morti reali. Caravaggio stupisce oggi come allora. Le sue opere sono esposte nei più importanti musei di tutto il mondo, spesso radunate per altrettanto mostre temporanee dall'alto valore storico e culturale. Ma se tutto ciò è possibile, lo dobbiamo all'instancabile opera del critico e studioso Longhi. È grazie ai suoi studi e scritti sul Seicento italiano che oggi noi, suoi successori, possiamo analizzare in maniera profonda le sue opere, apprezzando lo stile e le tematiche che hanno reso Caravaggio il pittore più contemporaneo del Seicento. Grazie per la vostra attenzione.